E poi faremo parlare tutte le realtà su questa cosa. Le prime cose che vogliamo ricordare, purtroppo oggi non ci sono i telefoni qui. E possono parlare, però i microfoni sono aperti, la gente della piazza, tra le cose che diciamo che vuole intervenire, viene qui, si avvicina e il microfono è a disposizione. Intanto, dato che siamo in onda, ci ascoltano tutti in diretta dalla radio, ricordo sempre che questa è una radio che non campa d'aria, gli servono i soldi e i soldi si possono mandare al conto corrente postale 61 80 40 01 intestata Radio Onda Rossa, via De Voci 56 00 185 Roma. Si possono inviare pure attraverso il sito www.ondarossa.info e cliccare sulla voce sostieni e lì ci sono le modalità per poter sottoscrivere la radio. Allora, questa trasmissione vertirà su questo argomento, cucine popolari, cosa significa, qual è l'obiettivo che si danno. Qui ci abbiamo una bellissima, vedi, non la vedete perché non è la televisione, ma sennò è bellissima ragazza che ci spiegherà le cose.
Mi improvviserò fondamentalmente, non sono così abituata insomma a parlare in radio. E dunque siamo nel secondo festival delle cucine popolari autogestite, grazie ai compagni di Bologna che hanno fatto una prima edizione l'anno scorso. Abbiamo l'opportunità di stare qui in questa piazza oggi con diverse realtà cuciniere che arrivano appunto da tutta Italia. Abbiamo avuto una 3 giorni di confronti e dibattiti riguardo a, chiaramente, alla sovranità alimentare, alla possibilità di ribaltare un sistema in qualche modo che ci sovrasta, soprattutto rispetto a, appunto, al cibo, alla strumentalizzazione che se ne fa del cibo. E questo è un momento critico, infatti, un momento di grossa riflessione sulla possibilità di intanto cambiare un attimo l'economia, facendo dei passi indietro, dandosi l'opportunità di ritornare alla terra, di riconquistare una sorta di contatto con questa natura un po' insomma perduta, ricominciando a prendere visione di quello che si mangia, di quello di cui ci si nutre, cose che in realtà poi porterebbero alla salute questo tipo di conoscenza. Dunque, che dire, adesso magari intervisteremo le diverse realtà, appunto, dicevamo che ci sono cucine un po' da tutta Italia e che vivono anche sorta di complessità, perché stiamo parlando di cucine autogestite, appunto, spesso relegate all'interno di centri sociali che provano a fare tentativi, appunto, di piazza, di giocare con i territori, però spesso e volentieri con grandi limiti da parte insomma delle istituzioni, proprio perché questo è un mercato clandestino, che possiamo definirlo così, no? Dunque, oggi poi ci saranno tutto una, se parlo della giornata di oggi, magari.
Clandestino perché sono genuini clandestini.
Genuini clandestini nel senso
che diciamo che pure i prodotti che cucinate gran parte sono autoprodotti, non nel senso nella rete dei contadini di autoproduzione.
Sì, sì, la stragrande, certo, questo è sicuramente il fine, quello di autoprodursi, quello di appunto ridurre la distanza tra consumatore e chi produce e appunto seguire magari anche addirittura le filiere alimentari, entrare a far parte di questo ciclo appunto legato al consumo del cibo. E
hai finito?
No, in realtà potrei dire tante cose, solo che magari ho bisogno di essere stimolate. Parliamo della giornata di oggi, intanto insomma questa
intanto,
mattina
diciamo che qui stanno all'esterno gli stand, fra poco stanno, vedo fumo, pertanto si comincia anche a cucinare, la gente che vuole venire. Oggi è una bellissima giornata di sole, può venire qui in piazza, prendere il sole e mangiare il genuino clandestino che stiamo preparando.
Questi buonissimi cibi, sì, infatti ci sono diversi laboratori di pasta, di pane, chiunque potrebbe anche imparare in questo momento. E nel pomeriggio proseguiranno, addirittura si proverà a pensare di creare dei chiostri ambulanti per poter fare appunto cucina di strada. L'idea di questi incontri è stato anche questo, cominciare a pensare di mobilitare le cucine, anche e soprattutto romane, in questa realtà, a riprendere contatto con i territori, con le strade, in modo tale che i rapporti quotidiani con la gente possano trasformare appunto tutta una serie di luoghi comuni e prendere consapevolezza appunto di nuovi modi di fare cucina.
E diciamo che sono parecchie realtà, tra queste ci dovrebbe essere Cento Cielo Aperto, un altro punto di esperimento di cucina popolare, che la sollecito qualcuno di Cento Cielo Aperto avvicinasse per poter anche spiegare le iniziative che stanno preparando per il 2 giugno, perché faranno delle iniziative in difesa del parco archeologico di Cento Celle. Allora rientriamo, diciamo, in diretta, però non si avvicina nessuno. Io avevo invitato le realtà sociali del territorio, no? C'è Forte, no, Prenestino.
Ettore, vediamo.
Io sollecito, so che stanno lavorando. Però la discussione si fa se chi organizza partecipa, ci spiega come vanno le cose. Vedo che chi c'ha coraggio di più sono sempre le donne, eccola qua, un'altra delle cucine popolari.
Grazie, buongiorno a tutti, io sono Giuseppina, vengo dalla cucina popolare resistente di Pesaro, un centro sociale oltre frontiera, una cucina che cerca di avvicinare il pensiero di tutte le persone, non di fare una selezione come viene oggi fatta nei mercati. Il mercato di genuino clandestino e di queste cucine in movimento è quello di dare da mangiare un cibo sano, perché il diritto di mangiare sano è un diritto di tutti, non solo di chi può comprarsi un marchio registrato.
Certo. No, questa è una questione importantissima, Giuseppina. Intanto, quando parliamo di cibo, ricordiamo anche una cosa, che 1 miliardo di persone su questo pianeta soffre la fame. In alcuni casi è una fame nera, e quando dico nera è una fame che riguarda soprattutto gli stati e le nazioni africane. Qualcuno si meraviglia che ci sia un grosso afflusso di migranti verso l'Europa e da altre parti del mondo, ma oltre alle guerre c'è anche la fame. Qualcuno si ama divertirsi quasi scarnendo questo flusso di migranti dicendo che sono migranti economici, questi sono migranti affamati. Adesso quello che dicevi tu è importantissimo. Anche nel cibo c'è una questione classista: chi ha i soldi mangia bene, mangiando bene campa meglio, campando meglio campa anche più a lungo. Questo che fate voi è una questione importantissima, perché si tratta intanto di dare un'informazione corretta sul cibo. Dare un'informazione corretta sul cibo significa pure salvaguardare la salute delle persone, ed hanno diritto alla salute tutti i ceti, soprattutto i ceti popolari, che in alcuni casi sono costretti ad acquistare prodotti di bassissima qualità che mettono a rischio la salute stessa. Giuseppina, ti prego di andare avanti.
Sì, effettivamente hai centrato in pieno il problema, ma che poi anche chi fa questa distinzione di classe, alla fine poi egoisticamente non si rende nemmeno conto che in realtà le spese sociali di una sanità, che tra l'altro la stanno svendendo, non è più pubblica, sta diventando privata, è a costo di tutti. Quindi se una persona mangia sano, sta bene, spende anche meno in sanità. e quindi è un ritorno per tutta la società. Ma a parte questo problema economico, tra virgolette, la possibilità di mangiare sano a un costo giusto c'è veramente, perché nel mercato di genuino clandestino ci sono tanti produttori e soprattutto sono tanti giovani che si sono laureati e hanno poi deciso di riprendere in mano la terra per evitare lo sfruttamento della terra, degli animali e soprattutto del genere umano. Perché è vero, sempre chi fa quella differenza di classe che dicevi tu all'inizio, dice appunto che ci sono immigrati che vengono per motivi economici, però poi sono i primi ad andarli a cercare alle frontiere per metterli nei campi e sfruttarli con il caporalato, con tante forme, per poi avere un prodotto a basso costo nelle loro tavole, senza considerare che appunto le persone ci muoiono in quei campi. La nostra politica è questa, quella appunto di non sfruttare la terra, di non sfruttare gli animali e soprattutto di non sfruttare il genere umano.
Poi Giuseppina, c'è una questione che, sulla quale dobbiamo soffermarci, che era chiuso il microfono, adesso è aperto. No, dicevo Giuseppina, c'è un'altra questione sulla quale soffermarci, la lunghezza delle filiere, no? Chi produce a volte viene ripagato il costo del prodotto a bassissimo, diciamo a un prezzo bassissimo, dopodiché la gente comune che va a fare la spesa tutti i giorni si ritrova, diciamo, a pagare delle cifre in alcuni casi, sia per quanto riguarda i vegetali, la frutta, a volte anche esorbitanti. Cioè questa lunghezza della filiera che vede all'inizio lo sfruttamento di chi produce e massimamente c'è uno sfruttamento, come ricordavi tu, dei migranti che vengono attraverso il caporalato fatti lavorare per 10-12 ore al giorno per una ventina d'euro, che poi tra l'altro che vengono pure recuperati perché devono pagare l'affitto al caporale, al padroncino di turno. E poi magari questo passaggio da un trasporto all'altro si arriva al mercato rionale con il prezzo che è lievitato 10-15 volte. Io credo che il vostro compito è anche quello di accorciare questa filiera.
Assolutamente, ma oltre che accorciarla, di essere onesti, perché un chilo di verdura che viene pagato al coltivatore a 10 centesimi, anche se fa due passaggi, anche tre passaggi, ma poi arriva nei banchi del supermercato a 6 euro, capiamo che sono sempre i soliti ad arricchirsi sulle spalle dei sempre più poveri. Quindi ritorniamo al concetto iniziale, il diritto di mangiare sano è per tutti e non solo di chi può comperarsi un marchio registrato. E, tra l'altro noi usiamo anche un sistema, è vero, diamo un costo fittizio mettendo su la spesa del prodotto, quasi sempre il nostro, almeno nel mio caso, nella nostra cucina, io faccio le tagliatelle, trasformo i prodotti dei ragazzi.
Una cosa meravigliosa.
Anche quindi fare una cultura di ricominciare a crearsi il cibo in casa, non sempre di andarlo a comprare già fatto. Ma stavo dicendo appunto la cultura anche di insegnare che questo materiale ha, è vero, un costo anche per noi, però quello che si chiede poi in cambio è quello che uno può, nel senso, è vero, magari un piatto di tagliatelle con un sugo bello ricco, forse puoi darmi anche 3 euro, però se non li hai io ti do comunque il piatto di tagliatelle perché tu hai diritto di mangiare. E chi si avvicina ai nostri mercati non è chi cerca di sfruttare un'altra persona, è chi è veramente a volte in difficoltà ed ha anche vergogna di andare a chiedere. Quindi le nostre istituzioni dovrebbero fare qualcosa di più. Tra l'altro vengo da una realtà pesarese che in questo momento sta vivendo veramente una cosa catastrofica in questo aspetto, perché il centro sociale è stato chiuso in maniera illegale. Cioè, nonostante avevamo un contratto di uso di accomodato gratuito, sono arrivati a mettere di sera il chiavistello dicendo che l'edificio era pericolante e non potevamo più entrare. Cosa assolutamente falsa, perché nello stesso edificio c'è un altro circolo di anziani che adesso non si può dire magari in radio, quindi fate conto che non l'abbia detto, ma questo circolo vota una certa classe e l'altro non, no, ecco. E quindi lo stesso edificio dalla parte degli anziani non è pericolante, dalla parte del centro sociale era pericolante ed è stato chiuso, quindi hanno impedito anche di continuare quest'opera. Non ci siamo resi perché ci siamo messi come cucina in movimento, ci spostiamo nelle piazze, andiamo nelle piazze a Pesaro, nella piazza Urbino e nelle piazze dove sappiamo che c'è chi ha difficoltà a mangiare sano.
Senti Giuseppina, prima di passare la parola a qualche altro compagno o compagna, dici così pure a beneficio di chi ci ascolta, insomma, pure per rallegrare lo stomaco e lo spirito, cosa preparate oggi?
Egoisticamente ti dico cosa preparo io, perché ecco, le altre cucine sono una sorpresa per me. Io ho le tagliatelle che faccio sul momento con farina semi integrale che proviene da altre, io come vi dicevo sono di Pesaro, la farina me la riforniscono dei compagni che hanno le terre ad Osimo, fatta con il ragù di maiale, che sono maiale allevati allo strato brado incrociati con il cinghiale nelle colline di Urbino. E un altro sugo è con i piselli, tra l'altro sono gli ultimi perché nel campo non ce ne sono più, quindi i piselli che si comprano adesso sono quelli delle grandi catene, non più quelli dei contadini. E questi piselli arrivano da un'altra associazione che si chiama Dalla Parte del Cavolo, cioè si sono proprio messi dalla parte della verdura per poter dare qualcosa di più.
Benissimo, ti ringraziamo.
Grazie a voi. Grazie. E buona giornata a tutti.
Bene, allora... Si era avvicinato qualcuno che doveva prendere la parola, però è riandato via. E in tutti i modi noi rendiamoci conto. Certo, queste sono iniziative che avvicinano, diffondono cultura alimentare, cultura dell'autoproduzione. Però noi sappiamo che quando andiamo ai supermercati e troviamo dei prodotti, dobbiamo capire cosa c'è dietro quei prodotti. Quando compriamo i pelati sappiamo che ci sono tutti quei migranti trattati da schiavi che poi magari arrivano, ma chi ha detto da venire qua? Però il prodotto che hanno fatto lo compriamo e siamo contenti, magari perché lo paghiamo pure meno. La stessa cosa sugli avviamenti, compriamo un paio di jeans a 20 euro, tutti contenti, costa poco, però quei jeans sono stati fatti in laboratori clandestini, di schiavi, soprattutto bengalesi, chiusi dentro le cantine, nessuno le vede, però con lo sfruttamento, col sangue di queste persone. Ci consentono di fare. Ci abbiamo un altro che poi
la Bologna, ecco, della rete Idrich. Abbiamo organizzato il primo festival delle cucine un anno fa, l'XM24, uno spazio a Bologna ora sotto attacco e sotto sfratto, richiesta di sgombero. Noi siamo una mensa popolare, una mensa autogestita e da 4 anni viviamo il cibo come pratica politica conflittuale. E siamo venuti qua a Roma con questa necessità di confrontarci con altre cucine che fanno questo in Italia. Ci sembra molto significativo incontrarci tra cucine che rifiutano il modello della grande distribuzione, che vogliono costruire pratiche di autonomia collettive, aperte e accessibili a tutti e a tutte. Quindi questo è un festival popolare, un festival dove il cibo non ha un prezzo, è accessibile a tutti, a chi può e a chi non può permettersi la filiera bio green che Italy, Farinetti, Alcenero promuovono. Mentre i supermercati come la Coop, che c'è qui via Largo Agosta di fronte a noi, promuovono tutta questa nuovo marketing del biologico per i ricchi, noi diciamo il cibo buono si può fare per tutti e per tutte, basta farlo insieme, basta farlo con l'ottica politica e militante con cui viviamo i nostri spazi. Noi da Bologna contro un soggetto come la Coop abbiamo avuto diversi momenti di diciamo scontro, di attacco a questo grande colosso che in Emilia Romagna rappresenta un potere politico economico fortissimo. Abbiamo con noi un po' di adesivi, di materiale informativo e un piccolo libro scritto che si chiama Io non sono la Coop, e è di fronte al banchetto che abbiamo qui in Largo Agosta, dove stiamo facendo delle piadine integrali vegane da condividere e che ognuno può venire a stendere. Abbiamo anche un pochettino di materiale di supporto, magliette, adesivi, stickers, perché abbiamo subito degli attacchi repressivi, dei fogli di via nell'ultimo periodo a Bologna, e quindi abbiamo da far fronte a delle spese legali abbastanza considerevoli, e quindi invitiamo tutti e tutte a venire a mangiarsi una piadina e informarsi attraverso i blog di questa nuova rete che è nata tra l'anno scorso a Bologna e quest'anno a Roma, che avrà presto un blog autonomo come Cucina in Movimento, e insomma bisogna stare in occhio a cosa succede in Italia anche dentro e fuori dai fornelli.
Sì, purtroppo è quello che succede da tutte le parti ormai. I centri sociali sono visti solamente quando c'è qualcosa che viene contestato, e i centri sociali, ma i centri sociali non è che fanno solo quello, anzi sono pure inferiori quelli che vanno a contestare, cercano di diffondere cultura musicale, cultura alternativa e cultura pure sul cibo, tant'è vero attraverso questa catena delle cucine popolari, genuino, clandestino, le varie associazioni come Monteggi, come il Pancio Villa, in cui si organizzano mercatini, no? Dove la gente può comprare prodotti a prezzi sostenibili, a prezzi buoni, prodotti direttamente, insomma, senza intermediazioni, dalla campagna alla cucina, e questo è il senso. E però vengono dati i fogli di via, vengono chiusi i centri sociali, perché rompete le scatole ai centri commerciali? A noi piacciono i centri commerciali, noi i centri sociali, perché noi non siamo dei sociali, noi siamo dei consumatori, e si consuma ai centri commerciali. E invece noi vogliamo rovesciare il prodotto, andiamo tutti ai centri sociali, pertanto che ci chiudano, lo sappiamo, questi si difendono, ce ne primano, fanno leggi in cui non venivano applicate neanche durante il fascismo, anche se sono leggi che sono nate col fascismo, le applicano oggi, non le applicavano neanche durante il fascismo, tipo Idaspo, tipo i Confino, tipo tutto quello che sta facendo, diciamo, il decreto Minniti. Pertanto l'iniziativa è questa, non è solo una giornata ludica di venire in piazza e vedere queste cose, ma anche di prendere coscienza delle cose che si fanno, cioè, e così vedere la gente. Vedevo, c'era un signore, ti guardava ammirato prima perché parlavi di centri sociali. Ha visto uno dei centri sociali, eccoli qua, non so, dei mostri, non mangiano e non mozzicano. Vai.
Insomma, dall'intervento che ha fatto Giuseppina e quello che hai fatto tu, si evince chiaramente che c'è un attacco a tutti quei luoghi dove si organizza, diciamo, non solo un'alternatività a questo sistema, un'alternatività nel modo di vedere le cose, un'alternatività nel modo di produrre determinate situazioni, determinate in questo caso anche della produzione e del consumo del cibo. Stiamo in presenza di un attacco violentissimo a tutta l'organizzazione sociale diffusa. Questo mi fa dire una cosa, che spero che questa qui sia, è la seconda, diciamo, volta dopo Bologna che si fa un'iniziativa del genere, spero che ce ne siano 200 ancora, nel senso che con il passare degli anni venga incrementata e allargata non solo la possibilità intorno alla materia del cibo, del consumo, di come si producono i prodotti, della necessità di far mangiare meglio, di informare meglio le persone, di abbassare i costi per un cibo che sia alla portata di tutti e che sia di buona qualità, ma ci sia più in generale, diciamo, un incremento della nostra capacità di organizzarci a livello sociale, mettendo insieme tutta una serie di iniziative, di realtà, di richieste che vengono fatte, vengono espresse oggi da questa piazza, ma che in realtà poi vengono espresse quotidianamente in varie piazze su svariati argomenti. Questa necessità di coagularci sempre di più.
Allora, mettiamo uno stacco musicale, però sollecito a chi vuole dirci qualcosa di intervenire, sollecito pure se ci sono le realtà strutturate, i collettivi territoriali che operano qui nella zona, come gli sporti popolari della SNIA, del centro sociale ex SNIA, del Quarticciolo, se ci sono chi difende per lo sport, il campo sportivo di Villa Cordiani, di venirci a raccontare le loro esperienze, la loro attività del territorio, come avvicinare la gente. Di venire qui qualcuno dicendoci all'aperto, perché che venga qui a spiegarci le iniziative che stanno preparando per il 2 giugno. Allora, tornando in diretta, noi sollecitiamo, no? Sia i produttori che stanno con i gazebo qui a preparare la roba, a venire, a descrivere, a ragionare sia le realtà organizzate nel territorio, in vari collettivi, le sollecitiamo se ci sono a dire la loro attività del territorio, come si svolge. Sì. Noi in ogni modo, non avendo tanti argomenti, non essendo molto afferrati di questa
iniziativa, tu hai fatto bene pure a sollecitare, perché poi sono argomenti che in una certa misura si legano, no? Per esempio il recupero del lavoro nelle campagne, la produzione del cibo, però si lega anche strettamente col recupero degli spazi urbani, con l'attività sportiva, ricreativa, culturale. Io apposta prima facevo riferimento ad una esigenza, quella non solo di avere qui qualcuno che ci descriva anche queste situazioni, perlomeno come sono presenti qui in una parte di Roma, ma di avere anche sempre questa, diciamo, stella polare, che tutti i movimenti che hanno questo indirizzo culturale, politico pure possiamo dire, abbiano la stella polare, nel senso di avere sempre la possibilità e la capacità di riconnettersi. Quindi non è una cosa così dell'Anna Caprina il fatto che mentre parliamo di come si può produrre e come si può consumare un buon cibo, si debba pure parlare di come fare una buona attività fisica, sportiva, ricreativa. Quindi
se abbiamo... Ma no, no, scusa, è in diretta la radio, è una radio questa. E abbiamo un compagno qui di Padova, c'era uno, si è avvicinato, diceva, ma dove coltivano i prodotti? E, insomma, se tu non lo so se sei della cucina o del genuino clandestino, gli ho detto, cucinano i prodotti ai campi, ci sono le terre, tipo qui vicino ce l'abbiamo a Orvieto, oppure nella zona del Viterbese. Tu vieni da Padova, raccontaci la tua esperienza.
Ciao a tutti, io sono della Brigata Cucina. Siamo una realtà che è nata da circa 4 mesi a Padova e è nata dall'esigenza di trattare il cibo sotto un punto di vista politico e di utilizzare la cucina per creare aggregazione sociale e per combattere quello che è l'isolamento che abbiamo notato in molte città, soprattutto a Padova, perché in questo momento Padova è una città abbastanza morta, le strade sono abbastanza vuote. Noi ci siamo costituiti come assemblea proprio per scendere in piazza, riprenderci le piazze e per intavolare una discussione per il momento con le persone di Padova. Adesso con questo festival stiamo cercando di metterci in rete con altre realtà e per iniziare a trattare il cibo e a riflettere sul cibo, non solo per quanto riguarda il consumo, ma soprattutto per quanto riguarda la produzione. In questo momento a Padova ci stiamo un attimo assestando e vorremmo iniziare a creare una rete di contadini che riescano a produrre cibo naturale fuori dalle logiche della mercificazione. Ma per il momento la principale nostra attività riguarda la recupera alimentare. Noi partiamo dal presupposto che quello che mangiamo non è solo cibo, è anche distruzione del territorio, è anche sfruttamento, e vorremmo mangiare qualcosa che sa di mutualismo, che sa di aiuto reciproco, che vada a finanziare e a supportare quelle che sono le realtà contadine, le persone che tengono e amano il territorio. E in questo momento stiamo principalmente facendo controinformazione, sia sotto il punto di vista alimentare, perché abbiamo notato che in molte fasce della popolazione c'è ancora una grandissima disinformazione sotto il punto di vista dell'alimentazione. Abbiamo a che fare con persone che riescono a rivolgere quei pochi soldi che riescono a tirare su da stipendi, da fame, comprando patatine fritte piuttosto che cibi sani. Perché? Perché in questo momento, soprattutto nei supermercati, la scelta è abbastanza veicolata. se una delle patatine fritte costano quanto un broccolo e le patatine fritte sono un chilo e un broccolo è un broccolo per sfamare un'intera famiglia, sei quasi obbligato a dover andare a comprare la cosa che ti sta facendo male. Quindi stiamo agendo più che altro sulla popolazione, sull'informazione e così via. E oltre a questo supportiamo una serie di realtà già presenti sul territorio, e realtà che puntano al far incontrare le persone, ad aprire un dialogo. Siamo molto legati col Comitato di Lotta per la Casa di Padova e stiamo lavorando all'interno di un'occupazione abitativa per riuscire a aprirla al quartiere, per riuscire a farlo diventare un posto non solo in cui le persone abitano, ma un posto in cui le persone vanno per dibattere, per fare cultura, per aggregarsi e per riuscire a organizzarsi per portare avanti delle lotte a livello territoriale. E un invito che posso fare è di venirci a conoscere, visto che non voglio prolungarmi troppo. Siamo in una delle bancarelle, stiamo facendo cucina popolare, improvvisata, perché basiamo tutto sull'improvvisazione e la collaborazione. E niente, venite a trovarci a Padova se volete, in questo momento siamo qua a Roma e ringraziamo tutti per averci fatto questo invito e vi aspettiamo.
Che cucinate oggi?
Oggi faremo degli gnocchetti fritti con delle salse improvvisate di zucchine mentuccia, degli agretti marinati e un impesto di ravanelli e prezzemolo. Non utilizziamo plastica, come piatti avrete delle foglie di cavolo, perché siamo anche abbastanza contro l'impiego massiccio di plastica e di creare... Esatto.
Voi saresti il collettivo, quelli del cavolo? No, non c'è il collettivo del cavolo.
No, beh, però c'è stato detto... C'è...
Dice,
no,
c'è un collettivo che di si pesa, chiama... Il collettivo del cavolo, noi lo pensavamo...
Sono i pesaresi.
Allora, noi proseguiamo nella discussione. Qui ci abbiamo presente uno che ce ne può raccontare parecchio su questo terreno, soprattutto dell'agricoltura. Ha avuto un'esperienza di aggregare, di aiutare col centro sociale dove opera tutta la cosa di Rosarno. Chi si ricorda? Qualche anno fa ci fu una rivolta a Rosarno, questi furono espulsi da quello dopo averli sfruttati e sparatagli addosso, proprio avevano trattati male, sono capitati a Roma, sono stati accolti perché nessuno le accoglieva da questi cattivi dei centri sociali, quelli cattivi hanno fatto quello che avrebbe dovuto fare altre realtà e hanno organizzato questi contadini, questi braccianti di Rosarno, classico. Pertanto la questione l'ha seguita, ha seguito anche le iniziative delle Puglie 2 anni fa, insomma tutta una battaglia sul caporalato e noi ce lo abbiamo spiegato a lui.
Spiegare innanzitutto questa iniziativa qui in questa piazza è qualcosa di molto importante, come dicevano insomma alcuni che hanno parlato prima, che hanno anche prodotto Io non sono la COP, anche questa location è qualcosa insomma di significativo, perché si interpone a un colosso della grande distribuzione che poi agli occhi di tutti si presenta in maniera con un marchio così che si vuol vendere etico e si contrappone appunto l'autogestione, la sperimentazione, i percorsi di consapevolezza rispetto all'alimentazione, alla produzione e quant'altro, come si è detto. Quindi è lodevole la scelta di portare insomma queste esperienze che sono nei luoghi insomma di tutta Italia qui in strada, proprio facendo assaggiare nel vero senso della parola, che vuol dire alimentarsi in maniera consapevole, ma soprattutto come un atto politico e con un approccio di lotta a quello che ci viene imposto anche e soprattutto sul bisogno primario, quello di nutrirsi. Allora, dicevi di Rosarno, tutta la vicenda venuta a galla con quella che è stata una reazione importante, la prima, diciamo, rivolta così grande nei decenni, insomma, che ci hanno preceduto, dopo, insomma, i movimenti di lotta contadina, di occupazione delle terre, di Valsa, del secolo scorso, in qualche modo, no? Ha dato un po' una sveglia a tutti quanti quella che è stata la cosiddetta rivolta di Rosarno. Negli anni 40, 50, lì appunto c'era chi si è fatto ammazzare per avere il diritto ad avere la terra da coltivare, cioè, in quelle terre, insomma. E dopo tanti anni chi sfruttato, appunto prima si diceva, chi scappa dalla fame e si trova affamato a dover fare il bracciante per poter campare dentro un circolo vizioso di una filiera lunghissima dello sfruttamento, dove al centro appunto c'è il bisogno primario di nutrirsi, e su questo chi scappa appunto dalla fame si trova a dover garantire il cibo a basso costo o comunque accessibile, e per a tutti noi, insomma, di una società comunque del capitalismo occidentale, che però impone con i suoi bassi redditi comunque regime alimentare di un certo tipo, e quindi ad accedere a un prodotto alimentare come può essere il pomodoro, con dei prezzi bassi per garantire nell'economia, perché di quello si tratta, perché viene trattato il cibo come merce, a quel prezzo bisogna abbattere il costo. Questo costo viene abbattuto soprattutto su due passaggi, quello della raccolta e quello della logistica, e infatti i braccianti e i lavoratori facchini della logistica sono principalmente soggetti di provenienza straniera, non solo africana, anche nell'est, e sono coloro che oggi possiamo considerare i lavoratori più sfruttati dentro l'economia occidentale, soprattutto all'interno di quella che insomma è l'agrobusiness. Il comparto agroalimentare in Italia è tra i più redditizi, in Italia, insomma, nel mondo e in Europa, e tutto questo bisogna dircelo chiaramente. È per questo che il marchio COP non garantisce assolutamente un'etica del lavoro, perché per garantirci tutto ciò può essere fatto in quella che è la concorrenza globale dell'economia, soltanto in Italia, soltanto con l'ipersfruttamento, quindi un iper sfruttamento, che appunto la filiera che parte dal campo, dalla raccolta, dalla produzione, arriva fino agli scaffali. Questa è la lunga filiera dello sfruttamento dell'agroalimentare. E che dire? Tra l'altro, con oltre la COP, la Coldiretti, tutti questi, insomma, associazioni di categoria che si nascondono dietro, poi per sconfiggere la concorrenza, no, degli altri mercati, sotto il marchio Made in Italy. Noi l'abbiamo smascherato, questo Made in Italy non si può reggere se non sotto quel libero sfruttamento, senza delle regolamentazioni, senza una coscienza comunque anche di chi acquista, che purtroppo, lo diciamo, dipende dal proprio reddito, da come campare, da arrivare alla quarta settimana, e quindi poter fare la spesa. L'accesso al cibo qui è un problema diverso dal terzo mondo, ma comunque c'è, e quindi io posso comprare a quei prezzi, andare a cercare sempre di spendere meno al chilo, ma quel meno al chilo dietro c'è morte, c'è vita di merda, e poi ci dentro le città ci scandalizziamo se arrivano, no, gruppi di persone. E la vicenda della rivolta di Osarno e tantissimi africani che arrivarono nelle stazioni di tutta Italia, ma soprattutto di Roma, dopo essere stati cacciati dalla milizia di Maroni, insomma, dallo Stato che è andato a sedare la rivolta mettendoli semplicemente sui treni e alcuni nei centri di detenzione, insomma, per immigrati, lì sempre nelle zone tra Molise e Puglia, facendoli scomparire, e altri li hanno fatti scomparire dicendoli levatevi davanti agli occhi, l'hanno messi gratis sui treni, dove arrivate via, e noi li abbiamo intercettati. Qui Roma è riuscita a dare un esempio di quello che poteva essere un'accoglienza, che sarebbe dovuta essere un'accoglienza per chi si era ribellato poi a meccanismi anche mafiosi, ma meccanismi, insomma, di oltre che di sfruttamento anche di coercizione, perché là non veniva accettata assolutamente la possibilità di alzare la testa contro chi comunque era complice di tutto ciò.
Senti Marco, tu hai girato molte regioni del sud d'Italia, quindi ti sei reso conto di come viene coltivata la terra, di qual era l'intensità dello sfruttamento della manodopera italiana e straniera soprattutto, ti sei reso conto di tante cose. Io ti vorrei porre una domanda. Tu, girando per regioni come la Puglia, la Campania, la Calabria e così via, quanta terra abbandonata, quanto latifondo hai potuto vedere? Cioè quanta terra abbandonata di proprietà anche di vecchi baroni, delle vecchie baronie, ma lasciata incolta? E da questo punto di vista, se questa terra è incolta, perché non riprendere? Ma questo, ecco, comporterebbe un'azione su larga scala, una iniziativa di rioccupazione di queste terre abbandonate a beneficio di chi le lavora e di chi poi dovrà consumare i prodotti.
Sì, io innanzitutto non vorrei passare per esperto perché non lo sono, insomma, non ho dati, non ho appunto poi una continuità su quei territori.
Sì, ma così anche
sì,
a occhio.
Sì, appunto, è una, a quello, a quanto mi dicono, diciamo, chi lì poi ci sta tutti i giorni, e tra l'altro le lotte del bracciantato immigrato continuano e saranno vive in questa stagione, insomma, ci sono esperienze che continuano nella Capitanata, a Foggia, a Rosarno stesso, perché poi là c'è una transumanza dei corpi che è ciclica, che si sta, ogni stagione si sta in un luogo e il cerchio si chiude e ricomincia da capo, proprio tra la Capitanata, tra il Salento, Capitanata e poi Molise, lì la zona di Metatonto, dell'altopiano, dove la raccolta dei pomodori è più tardiva, per poi andare a raccogliere gli agrumi in Calabria e soprattutto nella zona di Rosarno e nella Locride. E cosa c'è? Innanzitutto è molto diversificata la situazione, perché quello che ho potuto vedere in Calabria, nella zona di Rosarno, appunto, che non c'è latifondo lì, cioè sono piccole proprietà, c'è una frammentazione enorme dovuta anche a quella che è stata una lotta di appropriazione della terra nel secolo scorso che ha permesso questo. Però c'è un'imposizione lì che è quella della monocultura, appunto un intero territorio si è votato economicamente a livello agricolo alla produzione di un solo prodotto, di pochi prodotti della stessa tipologia, appunto gli agrumi, e tutto quello vuol dire che un'intera regione è in mano al commercio, perché lì avviene questo, avviene che viene un grosso commerciante di zona che fa il prezzo per le grandi multinazionali del cibo come Auchan, come Carrefour, come Esselunga, che vanno di stagione in stagione a stabilire più di questo io non te lo pago, e più di questo io non te lo pago dipende da Wall Street, dipende da dove viene dato il insomma, viene quotato l'arancio, che poi è brasiliano, che poi è mondiale, cinese e quant'altro. Quindi da lì viene fatto il prezzo primario e poi c'è la ricaduta. Quindi tutti i coltivatori o non lo raccolgono o non la raccolgono o la raccolgono con libero sfruttamento. Per questo, rispondendo a quello che mi chiedevi, tanti campi sono abbandonati perché non conviene più. Chi non accetta questo meccanismo, le arance le lascia marcire, per dire, no? Altri, per poter stare dentro, ha anche la volontà di non abbandonare la propria terra, si abbassano a questi meccanismi. Altrove ci sono i latifondi, per dire, in Puglia ancora esiste il latifondo, cioè ettari e ettari, cioè che non vedi la fine di questo tipo. E altro luogo è il Salento, dove sappiamo prima con l'attacco, insomma, no, alle colture rispetto alla xylella inventata o meno dalle multinazionali, ancora è da definire questo, sicuramente la gestione è stata criminale dello Stato insieme alle multinazionali, chiedendo di abbattere quelle che erano tutte le piante, quando invece in un processo appunto consapevole di agricoltura contadina ha riportato in vita molti di questi esemplari, rifacendoli germogliare senza pesticidi, senza l'aggressione chimica di tutti questi. E anche lì c'è un processo di abbandono della terra, vuoi perché quella terra, insomma, si è voluta con una bolla speculativa orientarla prettamente al turismo e non una, no, un'agricoltura sostenibile e quant'altro, e poi anche perché c'è stato questo tentativo ultimo, quello di far passare l'oleodotto lì, il gasdotto, della battaglia appunto della NOTAP, e quindi anche lì, insomma, devastare un territorio andando a espropriarlo in termini speculativi. Quindi quello che lo scenario che avviene giù, anche lì nella zona del Materano di Metatonto, è appunto uno stato di abbandono. Lì ci sono, per dire, tutte le politiche del dopoguerra, insomma, dove c'erano i consorsi, ci sono tutte case, diciamo, agricole, ora il termine mi sfugge, insomma, ci sono casolari dove praticamente si vive senza acqua, con l'acqua inquinata dove alla fonte dove vanno a prendere, e centinaia di braccianti che fanno la stagione, no? Rimettere in, appunto, cioè se ci fosse un investimento reale europeo dello Stato italiano rispetto alla salvaguardia di quei territori dal punto di vista produttivi, in senso di ripristinare anche l'agricoltura contadina e non con le politiche europee globalizzate che vanno a eliminare questo tipo di agricoltura per l'agrobusiness, e quindi c'è sempre una maggiore concentrazione di terra in mano a poche società, no? Se ci fosse questo, dalla situazione dei braccianti a sfruttamento diventerebbero contadini e ognuno avrebbe il suo appezzamento sia per il proprio fabbisogno che per rimetterlo dentro un'economia locale e non globale. Ma tutto ciò lo si può conquistare solo attraverso percorsi come questi di consapevolezza e di lotta, naturalmente. Non abbiamo molte vie di uscita, io credo, perché altrimenti mangeremo monnezza a caro, a basso costo, a secondo del nostro reddito, ma sempre mondezza, dove dietro c'è la morte dei territori, perché poi, come dicevamo qualche settimana fa in un'altra trasmissione, divengo anch'io, chi scappa da lì scappa appunto dalla fame, ma lì è già stato interrotto quella che era un'economia locale fatta di una sostenibilità di villaggio, dove ognuno coltiva e alleva, diciamo, quello di cui ha bisogno. C'è l'accaparramento delle terre, avviene soprattutto in Africa in questo momento, ci sono i cinesi, i russi che sono andati come i romani, insomma, a conquistare le terre per i propri granai, no? E questo si compra e lì vanno nei villaggi, danno i soldi al capovillaggio o tot pecore e si prendono, diciamo, vallate intere, e lì c'è una, prima di tutto, una immigrazione dal villaggio alla grande città del, insomma, del, del paese di dove si vive, e da lì, siccome non c'è un'economia sostenibile, poi ci si organizza per fare il viaggio attraverso tutti, insomma, quel leader passando il deserto e sopravvivendo al mare per arrivare qui, e qui che cosa trovi? Trovi altro sfruttamento su, su un campo, quindi questo è un po' il, quello che va interrotto, e i processi saranno, diciamo, sicuramente passeranno attraverso iniziative come queste e percorsi di lotta, e dobbiamo riuscire a mettere insieme le metropoli dove appunto c'è il consumo maggiore e dove c'è la logistica come diciamo organizzazione dei flussi della merce, e le campagne, perché se non si interrompe sia da capo a piedi questa filiera, saremo sempre deboli e sempre ricattati.
Marco, grazie, abbiamo qui dei compagni di Livorno, delle cucine di Livorno, a voi la parola.
Ciao, intanto buongiorno e buonasera a tutti e a tutte. Volevo ringraziare innanzitutto il Forte Prenestino per aver ospitato il Festival delle Cucine Popolari e per sostenere, insomma, da 30 anni ormai l'occupazione del Forte, e poi anche Radio Onda Rossa, naturalmente, che dà voce oggi alle cucine. Niente, noi veniamo da Livorno con il nostro progetto, che è la mensa popolare autogestita Polpetta. E noi, il nostro progetto nasce nel 2013, quando abbiamo occupato 6 ettari di terra in piano centro e una mensa abbandonata sempre in piano centro. I due progetti sono susseguiti paralleli per un anno. Ora il terreno che avevamo occupato è sotto sgombero, la mensa è rimasta occupata, ci abbiamo un comodato d'uso che dura solo 6 mesi, e il lavoro che facciamo noi quotidianamente è quello, appunto, di, visto che non ci sono i mezzi, non ci sono le capacità di coltivare prodotti sani e di acquistarli, perché appunto Livorno soffre una crisi ormai da decenni, forse 20 anni, dove l'accesso alla casa e al cibo è diventato un dramma per le persone e per chi ci vive. E quindi parlare di cibo genuino a Livorno significa parlare di cibo autoprodotto, sicuramente, perché non può essere acquistato. E niente, abbiamo pensato di occupare la terra per poter coltivare, solamente che non siamo stati in grado, perché appunto mancavano le basi, le conoscenze, perché eravamo tutti cittadini. E quindi il progetto nostro ha preso una deriva diversa, abbiamo cercato di sfruttare quello che sono i problemi delle città, ovvero la grande distribuzione butta via quintali e quintali di cibo che non è più da mercato, che non è più sul mercato, quindi che non ha più prezzo, e noi lo recuperiamo, e con questo ci cuciniamo e diamo pasti gratuiti attraverso uno scambio di lavoro con i disoccupati e le persone che passano lì da noi. C'è tutto un comitato che sostiene le occupazioni abitative, che a Livorno sono ormai quasi, insomma, sono 500 famiglie che vivono all'interno di spazi occupati dal comitato di precari e disoccupati, che ha occupato questa mensa e ha avuto questo progetto. E niente, oggi cuciniamo, ci sono Valerio, Sara, Donatella e Marcella che sono qui con me a cucinare. Ci abbiamo il banchetto, ringraziamo tutti e buon appetito e divertitevi.
Che cucinate? Dici il menù del vostro stand.
Il menù del nostro stand, praticamente, noi abbiamo fatto con la farina che ci coltiva il nostro amico a Chianni, i ciapati, le piadine fatte sul momento. E poi, sempre con la farina, abbiamo fatto il seitan, perché noi poi siamo una mensa vegana, abbiamo deciso di non cucinare né formaggio né carne, perché comunque l'accesso a Livorno del formaggio, della carne, del pesce è praticamente inaccessibile per qualunque mensa popolare, perché appunto la carne è allevata lontano, perché non ci sono più contadini, perché il formaggio non lo fa più nessuno e costa 20 euro il chilo e non può essere servito a tutti i giorni, perché noi facciamo un servizio da lunedì al venerdì, tutti i giorni a pranzo siamo aperti e offriamo pasti gratuitamente o a 5 euro per chi lavora e chi se lo può permettere. Quindi è una mensa popolare vera e propria a tutti gli effetti. E quindi questa scelta anche oggi l'abbiamo portata in piazza fornendo il seitan fatto da noi, che comunque è un buon apporto proteico, e poi abbiamo fatto i falafel con i ceci che abbiamo recuperato da sempre una grande distribuzione di biologico che buttava via 900 kg di ceci. Noi 40 li abbiamo portati qui al Forte, dove andiamo li distribuiamo, perché insomma lo spreco nel cibo praticamente è la maggior causa della mancanza di cibo e del basso prezzo e del sovraccosto dei prezzi freschi. Quindi tutto ciò che viene buttato via e riciclato, secondo me, è come dire, anche se viene dalla grande distribuzione, acquista un altro valore proprio perché viene messo in un altro mercato che va al di fuori dell'ottica capitalistica, capito? Perché in Francia ora è legge, ma in Inghilterra viene messo il veleno nella roba che i supermercati buttano via, proprio perché appunto...
Bene, grazie.
Grazie a voi.
Allora, avete capito? I centri sociali fanno queste cose e ogni tanto magari fanno sentire la contestazione a qualche individuo improprio, come a Salvini, come a Renzi, che c'ha la propina così, le vanno a contestare e allora la gente subito cerca di scandalizzarsi, di buttargli merda addosso. Però i centri sociali oggi in questa pubblica piazza stanno dimostrando che fanno ben altro, diffondono cultura, lavorano per la presa di coscienza delle cose. Perciò voglio dire, un po' di giustizia, diciamo, cerchiamo di compensarla, danno voce come radio. In attesa di un altro intervento mettiamo un pezzo musicale.
Ciao a tutti e tutte, io intervengo per portare un'altra tematica qui in questa trasmissione di Vengo Anch'io da Largo Agosta, ed è una tematica che interessa questo territorio perché si tratta del campo di calcio di Villa Gordiani, che è esattamente dall'altro lato della Prenestina e che nelle ultime settimane, diciamo, vive una situazione, possiamo definirla così, fra virgolette, di attacco da parte dell'amministrazione municipale. Un campo che è abbandonato da circa 3 anni e circa 2 settimane fa
diciamo che questo è un campo storico di Villa Cordiani, è da 62 anni che sta lì, ecco, insomma, non è un campo sportivo inventato così, ma c'ha una storia in cui ci sono cresciute generazioni di ragazzi, oggi diventati pure anziani, che hanno fatto calcio lì e qualche giocatore è diventato pure famoso.
Assolutamente sì, è un campo che è nato con le case popolari che sono state costruite a inizio anni 50 a Villa Gordiani. E niente, quello che dicevo è che 2 settimane fa l'amministrazione municipale ha preso questa decisione folle di fare una direttiva con cui prevede lo smantellamento del campo. Noi da circa un anno e mezzo, 2 anni ci stiamo riunendo per creare una squadra di calcio popolare di Villa Gordiani. Siamo arrivati a buon punto, nel senso che in questi giorni registreremo l'associazione sportiva dilettantistica e contiamo, anzi sicuramente ci iscriveremo al campionato di terza categoria che partirà a ottobre prossimo. Il nostro progetto è un progetto che parla di calcio popolare, un progetto che vuole eliminare totalmente i profitti e il lucro dal calcio, vuole anche cercare di creare una scuola calcio per tutti i ragazzini e ragazzine anche del quartiere e non solo, e per l'anno prossimo. E chiaramente la nostra casa vorremmo che fosse il campo di calcio di Villa Gordiani. Quindi in questo momento la situazione è che ci troviamo un po' in uno scontro con l'amministrazione municipale che ha preso questa decisione di smantellarlo. Domenica scorsa abbiamo fatto un'assemblea anche molto partecipata proprio dentro il campo, un'assemblea che ha deciso di rilanciare su un calendario di iniziative che va dalla pulizia del campo e quindi da occuparsi in maniera autogestita e organizzata del campo, di ripristinarlo, di ridare la possibilità di poter giocare a pallone, ma anche un calendario di iniziative culturali, musicali, ludiche, che andremo a svolgere da qui in avanti. Ed è un'assemblea anche che ha detto che chiaramente si punta a far tornare l'amministrazione municipale sui propri passi, quindi a ritirare questa decisione di smantellamento del campo. In realtà qualcosina è già stata detta, perché hanno iniziato a dire no, ma noi non vogliamo smantellare il campo, noi vogliamo solo togliere la recinzione. Ora, sinceramente, il discorso è che se togli la recinzione scompare anche il campo e non ci puoi fare nessun campionato di nessuna categoria. E quindi il discorso è che in prima battuta dobbiamo cercare di far tornare l'amministrazione sui propri passi e poi dobbiamo anche cercare di ottenere un'assegnazione del campo, un'assegnazione che sia per scopi assolutamente sociali, che rimetta al centro l'accessibilità allo sport e, come dicevo prima, l'eliminazione dei profitti e del lucro dal calcio. E è un'assemblea, quella di domenica scorsa, che è stata molto partecipata e che ha rimesso anche in chiaro una cosa: che noi puntiamo all'assegnazione del campo, ma non aspetteremo assolutamente che l'amministrazione ci dia alcun permesso, ovvero questo significa che noi torneremo, entreremo ogni qualvolta ci pare dentro il campo senza chiedere permesso a nessuno, perché crediamo che il campo bisogna riprenderlo, il quartiere deve riprenderselo e deve riprenderselo attivamente. Prova a rubare 30 secondi in più, scusate, per presentare un'iniziativa che ci sarà questo pomeriggio all'Ottava Zona, che è una sede che è stata aperta un anno e mezzo fa, sempre qui a Villa Gordiani, sempre in questo caso dall'altro lato della Prenestina ed è a Via Lussi in Piccolo, perché è il secondo giorno di un'iniziativa che abbiamo intitolato Autonomia all'assalto del cielo. Ieri abbiamo fatto la presentazione di un libro che è stato rieditato in questi mesi, che si chiama La Teppa all'assalto del cielo, e oggi invece andremo a fare un dibattito con i compagni dei comitati autonomi operai, quindi a parlare dell'autonomia romana, e invitiamo tutti e tutte quindi a venire alle ore 18 a via Lussi in Piccolo. Poi, tra l'altro, dopo il dibattito ci sarà un aperitivo sociale di autofinanziamento.
Bene, allora, oltre a queste iniziative ricordiamo pure che fra qualche giorno, cioè il 2 giugno, ci saranno delle iniziative che verranno svolte, perché vogliono, come rovinare il campo sportivo, vogliono rovinare il parco di Centocelle, la zona, gli vogliono fare un mega centro militare, cioè il Pentagono italiano, lo vogliono creare in mezzo a dei quartieri popolari, con tutti i rischi che portano, con sto clima di guerra e di attentati che ci sono all'interno del quartiere tra Centocelle, Cinecittà, in mezzo fanno il Pentagono militare in un posto in cui è già un parco usufruito da,
dalla cittadinanza. Anche questa iniziativa va sostenuta, quel giorno ci saranno delle manifestazioni, ci sarà una cosa di biciclette che vuole circondare, apriranno dei varchi per poter entrare dentro e cercarsi di appropriarsi dello spazio verde che è nostro e non dei militari. E su questo diamo la parola pure a un rappresentante di un altro collettivo, la Fucina, che si batte molto contro la gentrificazione.
Ciao Ettore, ciao a tutti. Sì, io diciamo parlo un po' della situazione forse del quartiere che è più la punta, diciamo, più centrale del cono di Roma Est, che è sottoposta, diciamo, a un processo molto violento chiamato gentrificazione, che altro non è della una sorta di speculazione edilizia continua con mutamenti sociali giganteschi, e in particolare appunto coinvolge dalle famiglie sotto sfratto alle retate che vengono fatte contro i migranti, e, diciamo, è un fenomeno complesso che per noi, diciamo, si è materializzato fisicamente nella minaccia alla piazza principale del quartiere, che è piazza Persiani Nuccitelli, in cui probabilmente molti dei collettivi hanno organizzato, diciamo, iniziative. E adesso, se passate da quella piazza, purtroppo è in corso un cantiere gigantesco che in qualche modo minaccia l'esistenza stessa della piazza. E i nomi, diciamo, degli imprenditori che stanno mettendo mano alla trasformazione del quartiere sono ben noti e li abbiamo, diciamo, denunciati pubblicamente. Vedere, diciamo, quotidianamente questo cantiere che va avanti nel nostro quartiere è uno schiaffo, diciamo, alla vita della stessa del quartiere, e la piazza stessa ne sta già risentendo. Purtroppo la questione, diciamo, della piazza o del mutamento così veloce e repentino di questo quartiere passa dall'apertura di locali notturni che aprono, diciamo, dalle 9 fino alle 6 di mattina, e chiaramente il discorso non è contro la socialità, contro la cultura, contro quegli spazi che in qualche modo riescono a fare aggregazione nel quartiere. Il problema è che il nostro quartiere in qualche modo sta vivendo uno sbilanciamento eccessivo sulla questione economica, sul flusso, diciamo, di movida che in questo momento si sta attraversando. In quest'estate sarà ancora peggio. E la movida, come sappiamo, coinvolge a sua volta altri fenomeni come lo spaccio, come il consumo, diciamo, di alcol sfrenato, che in qualche modo questa amministrazione e i politici in generale stanno delegando a delle zone come possono essere il Pigneto, Trastevere, Monti, che vengono funzionalizzate esclusivamente in questo tipo di funzione.
Queste scelte che si stanno facendo, che hanno già rovinato quartieri come Trastevere, come San Lorenzo, perché poi l'effetto che fanno è che levano gli abitanti storici, no? Ma le mandano via, perché poi vengono anche allettate a pagare l'appartamento a prezzi convenienti, la gente abbandona il quartiere, viene vissuto da gente estranea e il quartiere perde proprio il ruolo identitario. Tu parlavi di questo cantiere, che io penso che la Giunta 5 Stelle, che dice legalità, legalità, sta consentendo qualcosa che a occhio nudo mi sembra legale, perché lì sta costruendo su un posto dove c'erano dei box per automobili che erano abusivi, fatti di lamiera, era qualcosa di obbrobioso. Al posto di abbatterli e allargare e rendere più vivibile quello spazio, quella piazza che è vissuta dagli abitanti del quartiere, ci stanno costruendo delle strutture che diventeranno negozi, attività di consumo e di smercio di alcolici e via dicendo.
Sì, la contraddizione lì è evidente. Purtroppo l'amministrazione ha dimostrato già che la questione della legalità non è uguale per tutti, nel senso che viene usato un metro di misura per i migranti, ma viene usato un altro metro di misura per gli imprenditori e le grosse catene, diciamo, che investono sul territorio. Il problema è che apparentemente, nonostante tutte le irregolarità che sono state commesse sotto la luce del sole, quindi lo smantellamento dell'amianto senza regole, il condono, diciamo, un po' sospetto di questi box che sono a ridosso della piazza, tutto ciò, diciamo, non è bastato metterla alla luce del sole e portarlo, diciamo, di fronte alle amministrazioni che in qualche modo si sono girate dall'altra parte, probabilmente, e lo ripeto, diciamo, in maniera molto sospetta. La questione è appunto che il mutamento di un quartiere in una funzione, diciamo così, turistica, in cui i fenomeni della street art, il consumo sfrenato, diciamo, del territorio, la rendita immobiliare, il mutamento stesso dell'anima del quartiere a cui faceva riferimento Ettore, in questo momento stanno prendendo piede e lo stanno facendo sempre più velocemente. E quello che chiaramente chiediamo ai compagni e agli abitanti, diciamo, di questo quadrante è di non girarsi dall'altra parte rispetto a quello che è uno spazio comune che tutti noi abbiamo utilizzato per l'iniziativa o per le cose, perché probabilmente lo scenario sta cambiando la piazza, e trovarsi, diciamo, un fast food alle spalle mentre si organizza probabilmente un pranzo sociale per sostenere il proprio collettivo, un'iniziativa internazionalista, potrebbe diventare, come dire, un po' disambientante.
Benissimo, ti ringraziamo, perché mo
grazie a voi.
Andiamo verso la chiusura della trasmissione, poi magari si proseguirà in altro modo come radio, e diamo la parola a due compagni che ci faranno un report della discussione che è stata fatta ieri.
Innanzitutto ciao a tutte e a tutte, siamo molto contente di aver partecipato all'organizzazione di questo festival che prevedeva una lunga giornata di discussione, di confronto tra diverse realtà. Ieri infatti al Forte Prenestino sono stati quattro i tavoli fondamentalmente di discussione, in cui osterie che stanno all'interno di spazi occupati, cucina in movimento, gas, rete di distribuzione, si sono incontrati e si sono confrontati su come riusciamo a entrare dentro i nostri territori, come riusciamo a un po' cambiare quello che è ormai il concetto di cucine, di cibo H24, di tutta una serie di nuovi termini, nuove tipologie e nuove metodologie di accessibilità al cibo, per esempio. E uno dei tavoli prevedeva appunto, cioè in quasi tutti i tavoli ci siamo confrontati su quello che è oggi il consumatore, di quali sono gli attori principali all'interno di questo percorso, quindi dai produttori ai trasformatori del cibo, a chi poi lo vende, a chi di questi attori riesca a vivere di questo lavoro, a chi invece lo fa in maniera autogestita e soprattutto solamente per attività solidali, quindi ci sono cucine che stanno in piazza in momenti in cui c'è bisogno di dare un aiuto sostanziale o un avvio, quindi le cosiddette appunto cucine solidali. Abbiamo preso in tantissimi sono gli ambiti di discussione che abbiamo appunto affrontato, dai consumatori agli attori principali, che sono poi chi decide di partecipare a questo tipo di percorso, a creare nuove filiere, a dare un nuovo concetto di alimentazione, ma anche interrogarsi su che cosa vuol dire oggi alimentarsi, nutrirsi, mangiare. Quindi sono tantissimi i concetti presi insomma studiati e insieme ragionati. Sicuramente è emersa il bisogno che, per essere insomma come si può dire, per essere presenti nel territorio, per riuscire a lasciare la nostra impronta, bisogna fare rete. Che cosa significa fare rete? Come farla? E sulle tempistiche ci siamo interrogati ieri. In realtà la maggior parte delle cucine o degli attori che erano poi presenti al festival, è chiaro che già utilizzano metodologie simili o in alcuni casi uguali, quindi le buone pratiche di base già ci sono, ci rimane da condividere in realtà i dati e i numeri, le materie prime, insomma. Abbiamo avviato un buon lavoro che da settembre in poi invece troverà poi delle azioni pratiche sulle linee guida che ci siamo dati. È chiaro che partecipare a questa costruzione di questa rete è molto fondamentale per chi non c'era, e quindi per chi ci ascolta e ha voglia di partecipare. Uno dei prossimi appuntamenti sicuramente sarà fine settembre, ci incontreremo. Ancora non abbiamo deciso il luogo, però naturalmente le nostre pagine e i nostri comunicati racconteranno il prosieguo di questo lavoro.
E la radio ne darà notizia.
Infatti grazie a Radio Onda Rossa di essere qui, di sostenere queste appunto buone pratiche, di esserci sempre e di dare voce poi a chi insomma ne ha bisogno, o di raccontare quanto bella oggi questa piazza, perché poi ognuno di noi ha messo in pratica quello che fa da anni nelle modalità più disparate. Ci siamo, ecco, altri interrogativi su che cosa significa essere vegano oggi, vegetariano, insomma tantissime cose sono uscite fuori e oggi si sono poi concretizzati. Se si fa una passeggiata dentro la piazza ci sono degli odori, dei sapori, dei colori, è meravigliosamente bello quello che siamo riusciti a mettere insomma insieme, e per questo che abbiamo bisogno di un lavoro che da settembre in poi ci siamo detti lo faremo, e ne siamo insomma convinti, e quindi l'anno prossimo ci sarà poi la terza edizione del festival.
Quella che parla c'ha una bella piedina a mano.
Che mi sono stesa da sola, capito? C'è fichissimo.
C'è un altro di fronte che mi si mangia
un calzone.
E a quest'ora cominciamo ad avere pure fame, perciò chi vuole ancora fa in tempo, qui c'è, si va avanti fino alla sera, adesso perché mo fra poco proprio per la fame chiudiamo noi come trasmissione, poi si prosegue anche il pomeriggio. Adesso do la parola all'altro compagno che ci fa il racconto dei tavoli, insomma, ecco.
Sì, dei tavoli,
delle tavolate.
Delle tavolate pure è bello, perché poi a questo servono quei tavoli. Sì, ha voglia, per certi versi quello che vediamo qui oggi è un po' l'utopia concreta di quello che abbiamo pensato, immaginato ieri, e nella parte di proposta delle attività. Però tutto quello che abbiamo fatto ieri, che è stato un enorme e gioioso sforzo di elaborazione, di riflessione su come migliorare le pratiche di questa rete delle osterie popolari, è stato anche uno sforzo di comprensione, analisi di quelle che sono le criticità da superare, criticità che sono interne alla rete ma anche esterne a questa rete, che compongono lo scenario in cui bisogna inserirsi. Allora la cosa che vogliamo condividere un po' è anche questo tipo di sguardo che abbiamo
avuto questo tipo di analisi che è stata data da tutti quelli che hanno partecipato ai nostri tavoli. Perché una delle, qui vediamo le cose più belle di questa rete, ma la rete ha anche percepito una difficoltà di inserimento della propria proposta in quello che è la complessità dello scenario attuale. Quali sono i due poli principali di queste criticità? Vediamo da una parte, la parte della domanda e la parte dell'offerta. Sul fronte della domanda noi abbiamo, per tutti i cittadini, per tutti i consumatori, un cambio di stili di vita, un cambio socio-economico e culturale che porta dei soggetti ad agire in un modo che abbiamo definito alienato. In qualche maniera c'è un bisogno di cibo, alle volte di qualità, con la ricerca di una parvenza di qualità, altre volte semplicemente di cibo per sfamarsi, quasi 24 ore su 24, con una inconsapevolezza, un dimenticare tutto quello che c'è dietro l'arrivo del cibo sulle tavole o nelle mani delle persone. Rispetto a questo, a queste necessità dei cittadini, dall'altra parte ci stanno dei modelli che stanno prendendo forma e stanno trasformando le città, così come è stato detto dagli interventi precedenti. Di questi modelli di configurazione dell'offerta, di proposta gastronomica e di fornitura di cibo nelle città e nella vita dei cittadini, ce ne abbiamo individuati grosso modo quattro, che sono quattro modelli, che sono quello di Italy, che abbiamo chiamato così, ma ce ne stanno tanti altri, non solo Italy, che è quello che si rivolge a una fascia di pubblico delle elite, che cerca appunto quella che chiamiamo questa parvenza di cibo biologico. E a fronte di cibi che sono elaborati magari in maniera più rispettosa dei territori e degli animali, abbiamo comunque da una parte lo sfruttamento del lavoro, dall'altra abbiamo un ricarico sui prezzi gigantesco, dall'altra anche una trasformazione delle città nella direzione della gentrificazione. Queste sono le caratteristiche di questo modello. Poi ce ne abbiamo altre, la grande distribuzione alimentare, che pure questa si è riconfigurata, sta tornando nelle città e propone questo cibo che giunge sulle tavole delle persone attraverso delle filiere che sono organizzate in modo industriale. Lì la qualità del cibo è forse, non dico l'ultima cosa, però è un parametro che viene molto meno. E a questa si rivolgono il 90% delle persone. Poi abbiamo messo in luce anche due modelli emergenti, che sono quelli del cibo Just Eat. E vedendo qua avremo visto sicuramente gente in bicicletta che doveva consegnare cibo con Foodora o Just Eat. In questo caso il consumatore, quello che ha bisogno di cibo, manco esce, manco va nella città a incontrare qualcuno o a parlare quantomeno col distributore, no, gli vengono a bussare a casa e gli portano cibo di cui sa poco e nulla di come è arrivato nelle sue mani, e c'ha una parvenza di gusto e qualità. Poi ci stanno altri modelli che cercano di mettere in rete i produttori, ne abbiamo fatto riferimento al modello dell'alveare. Anche questa è una cosa particolare, che configura sto scenario di difficoltà in cui inserire la proposta della rete. E questa nostra rete c'aveva diversi tavoli, ognuno dei quali andava a individuare delle sfide di miglioramento. Quella su cui abbiamo lavorato noi in particolare era quello dell'approvvigionamento delle materie prime e delle filiere. E lì ci siamo posti delle questioni che volevamo provare a risolvere. La prima è proprio quella di ricoinvolgere quello che viene chiamato il consumatore, ma noi vorremmo vedere come un soggetto sempre più corresponsabile del processo di produzione del cibo. E su questo fronte qui ci siamo inventati delle linee di azione, delle proposte che vanno nella direzione dei laboratori di convivialità. Per certi versi quello che vediamo qua va già in questa direzione, è una sperimentazione concreta di laboratori di convivialità che si svolgono nelle piazze direttamente, perché portare gente nei nostri spazi non è sempre facile, quindi in qualche modo bisogna invadere gioiosamente le piazze, e questa che vediamo già è una sperimentazione su questo campo. Altre cose che ci siamo posti come criticità principali sono quelle del rapporto tra lavoro e reddito, che va a comporre anche la questione di come si compone il prezzo, perché altrimenti noi vediamo nei nostri spazi gente che potrebbe pensare che il cibo popolare è semplicemente quello a buon mercato. Non è così. popolare significa in principal modo, almeno per come abbiamo definito noi nella linea d'azione che vogliamo perseguire, creare degli ambiti di comunità in tutti quelli che sono gli step della filiera, con tutti quelli che sono gli attori, a livello di produzione, a livello di trasformazione dei prodotti, a livello di fornitura e messa in tavola, diciamo. Tutti questi possono diventare degli ambiti su cui costruire comunità.
Ma ancora abbiamo, oltre a queste tematiche, affrontato anche dei tavoli che vedevano invece le cucine nelle istituzioni totali, quindi nei luoghi come le mense delle CIE oppure delle carceri stesse. Quindi ci siamo interrogati davvero su tantissimi aspetti, su che cosa significa oggi avere una cucina antispecista, che quindi decide di non utilizzare determinati alimenti, quindi la carne, e lavorare questo tipo di prodotto, perché, per come, quando, quanto ne abbia senso oggi. Ci siamo interrogati su che cosa significa trasformare i prodotti, quindi il lavoro non solo delle persone che poi appunto di quanto questo significa lavoro, quindi lavoro del territorio, lavoro del terreno, lavoro umano, quanto prendere in considerazione invece tutto quello che è legato alla rete di distribuzione, perché un determinato prodotto agli occhi del consumatore appare con un prezzo alto rispetto, quindi la consapevolezza di quello che c'è dietro alla trasformazione del cibo. E quindi ci siamo interrogati su come anche, perché in un mondo che quindi nelle città che continuamente si evolvono e trovano veloci soluzioni, noi ci siamo interrogati su quanto sia fondamentale anche per noi che poi tutti i giorni questo tipo di attività la mettiamo in pratica nelle nostre osterie, quanto fosse importante formarci, quindi conoscerci, avere la possibilità di poterci scambiare tutte le informazioni, le buone pratiche. Abbiamo messo in piedi insieme a un altro compagno una mappatura che visivamente ci restituisce quali sono i luoghi dell'Italia dove queste buone pratiche vengono messe in piedi, proprio per riuscire a costruire insieme questa rete che ci permetterà, ne siamo sicuri, dall'anno prossimo vedrà queste cucine in movimento riprendersi i propri territori.
Bene, da quello che vede, la giornata è riuscita, infatti si chiama mostra, fiera delle cucine popolari, insomma le cose, se il buongiorno si vede dal mattino, oggi è un bel giorno.
Beh sì, considerando che è pure una giornata molto calda.
Dato che è la seconda edizione, l'avete ripetuta, sta migliorando già dall'anno scorso, il prossimo anno sarà sicuramente con più esperienza. L'utilizzo di queste cose serve per prendere coscienza anche dal piatto che si mangia, perché altrimenti rendersi politicamente coinvolti anche quando sul tavolo si mette qualcosa, sapere cosa c'è dietro, la fatica, il lavoro, gli sfruttamenti. Cercate di smascherare queste cose. Se non ci avete altro da dire, chiuderemmo qui.
Tu hai fatto un'ottima sintesi.
Chiuderemmo qui la trasmissione, venga anch'io, doveva chiudere all'1, avevo cominciato pure un po' più tardi l'orario, insomma, anche perché l'ora di pranzo tutti quanti ci abbiamo un certo languorio. Danno appuntamento agli ascoltatori di Radio Onda Rossa a domenica prossima. Per dire la verità, io l'ho fatto in piazza, mi sono divertito. Se capita altre volte di portare i microfoni direttamente in piazza,
sicuramente in mezzo, preparati per l'anno prossimo,
in mezzo alle manifestazioni viene la radio più vera, insomma, ecco, con tutti gli imprevisti che ci sono. Pertanto danno appuntamento a domenica prossima. Devo ricordare l'ultima cosa che è necessaria, perché l'ossigeno della radio,
la sottoscrizione alla radio, anche all'avventore di questa fiera. Vi raccomando, dove trovate qualche scatoletta mettete qualche sottoscrizione a Radio Onda Rossa, oppure potete sottoscrivere attraverso il sito www.ondarossa.info, cliccare sulla voce sostieni e ci sono le modalità. Si può inviare, per chi ancora è antico, non ha accettato la modernità, che non è detto che è sempre positiva la modernità, e vuole andare all'ufficio postale, c'è il conto corrente postale che è 61 80 40 01, intestata Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00185 Roma. Pertanto, damo appuntamento a domenica prossima.
Grazie, Radio Onda Rossa.